Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Iniziamo la catechesi sulla settima domanda di Gesù nel Vangelo di Marco. Come potete capire tutto se non comprendete questa parabola? La domanda si trova inserita all'inizio del capitolo 4 che leggo. Dal Vangelo di Marco. Di nuovo si mise a insegnare lungo il mare e si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli salì su una barca e là restò seduto stando in mare, mentre la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate. Ecco, uscì il seminatore a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra cadde fra i sassi dove non c'era molta terra e subito spuntò perché non c'era un terreno profondo. Ma quando si levò il sole, restò bruciata e non avendo radice, si seccò. Un'altra cadde tra le spine. Le spine crebbero, la soffocarono e non diede frutto. E un'altra cadde sulla terra buona, diede frutto e venne su e crebbe, e rese ora il 30, ora il 60 e ora il 100 per 1. E diceva: chi ha orecchi per intendere, intenda. Quando poi fu solo, ai suoi insieme ai 12 lo interrogavano sulle parabole, ed egli disse loro: a voi è stato confidato il mistero del regno di Dio, a quelli di fuori invece tutto viene esposto in parabole, perché guardino ma non vedano, ascoltino ma non intendano, a meno che non si convertano e venga loro perdonato. Continuò dicendo loro: se non comprendete questa parabola, come potrete capire tutte le altre parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola. Ma quando l'ascoltano, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Similmente quelli che ricevono il seme sulle pietre sono coloro che quando ascoltano la parola, subito l'accolgono con gioia. Ma non hanno radice in se stessi. Sono incostanti e quindi al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito si abbattono. Altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine. Sono coloro che ascoltano la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e l'inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie. Soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Quelli poi che ricevono il seme sul terreno buono sono coloro che ascoltano la parola, l'accolgono e portano frutto nella misura chi del 30, chi del 60, chi del 100 per 1. Parola del Signore. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Gesù parla in parabole. La parabola non è un raccontino, ma la parabola è una profonda meditazione, un profondo messaggio che però viene dato in questi termini semplici, perché Gesù se no l'avrebbero ammazzato subito. Quindi Gesù deve durare 3 anni, deve prima formarsi un popolo, e quindi espone il suo messaggio in parabola. Così chi è duro di comprendonio, ascolta il raccontino. Chi è lì e lì gli viene messo un semino, come si suol dire, viene messa una pulce nell'orecchio. Chi invece ormai è aperto, disponibile alla conversione, ecco che ascolta e capisce il messaggio profondo della parola, il messaggio profondo della parabola. Gesù ormai ha rotto con l'istituzione giudaica, abbiamo visto la settimana scorsa, ha rotto con l'istituzione giudaica e ha rotto con la famiglia. E Maria e i suoi fratelli, i cugini, i parenti sono andati lì per prenderlo, lui li rifiuta e rompe pure con la famiglia, non è più in questa qualità di giudeo, ma diciamo entra in questo essere universale. Importante che i teologi, i biblisti ci dicono che quello è anche il momento della conversione di Maria. Maria deve scegliere uomo inquieto e vagabondo. Statevi fermi tutte e due adesso. Mettila qui, Paolo, vieni qui e assiettate. Segui la lezione. Vanno scappando a destra e a sinistra. Mettila qua. Scusate. Che stavo dicendo?
Maria
è il secondo. Esatto. Maria, quello è il momento in cui Maria si converte. Maria deve fare una scelta: o ritornare con la famiglia o seguire Gesù, lo scomunicato. Vi ricordo che le donne non potevano camminare con gli uomini, se no venivano tacciate, scomunicate. Quindi Maria entra anche in questa scomunica, diremo, per amore del figlio e diventa discepola di suo figlio. Quindi Gesù ormai proprio ha rotto con sia la società sia con la Chiesa, eppure la gente ci va appresso. La gente non gli interessa, gli interessa i segni, l'annuncio. C'è questa folla enorme, addirittura dice il Vangelo, proprio una folla enorme che anziché andarsene al tempio, anziché andarsene alla sinagoga, vanno da Gesù perché vedono, che sentono che Gesù ha un messaggio di vita e fa degli insegnamenti che sono fuori dalla norma. E la cosa bella che Gesù, per parlare con questa folla enorme di gente, il testo dice sedette lungo il mare. No, non è così. E alla lettera è sedette sopra il mare. Si può sedere uno sopra il mare, si sedette nella barca. Perché, dice l'Evangelista, sedette sopra il mare? Perché Gesù cammina sul mare. Il mare che cos'è per gli ebrei? Il mare è il deposito di tutti gli spiriti. Quindi tutti gli spiriti, tutti i diavoli non possono fare niente con Gesù. Gesù addirittura si siede sopra. Ecco, è quello che ha fatto Gesù, vi ricordo che possiamo farlo anche noi. Se noi prendiamo autorità, se noi prendiamo questa autorità divina, il diavolo, non è che noi dobbiamo avere paura del diavolo, ma è il diavolo che avrà paura di noi. Gesù si siede sopra il mare e questa gente non entra, si ferma sulla riva, si ferma sulla spiaggia, che è il posto più pericoloso. Quando andiamo in estate ci mettiamo sul bagnasciuga, sulla riva, che è bello perché c'è il caldo del sole e l'acqua che va e viene. Ma dal punto di vista evangelico, quello è il posto dove c'è il diavolo. Vi ricordate il capitolo 12 del libro dell'Apocalisse? Ci fu una lotta nel cielo. Da una parte Michele con i suoi angeli obbedienti a Dio, dall'altra il dragone, il serpente antico, quello che viene chiamato Satana, con gli angeli ribelli, e ci fu questa lotta nel cielo. Ecco perché San Michele Arcangelo è proprio il protettore di tutte le battaglie che noi viviamo. E San Michele Arcangelo vince e il diavolo con tutti i suoi angeli fu precipitato sulla terra e andò a stabilirsi sulla riva del mare e cominciò a fare battaglia contro tutti quelli che hanno la testimonianza di Gesù. È bellissimo, quindi è inutile che a volte ci lamentiamo. Se noi abbiamo la testimonianza di Gesù, Il diavolo viene da noi, il diavolo non va dai peccatori, quelli ormai sono suoi, va da quelli che sente l'odore della vita, l'odore, e cominciò a fare battaglia. Quindi è il posto. Il mare per gli ebrei ricorda il passaggio, la Pasqua, quando loro fuggirono dall'Egitto, fuggirono dal Faraone e passarono il mare. Vi ricordate, in quella notte dietro c'era il Faraone che prima li ha fatti scappare e poi ha detto: ma io tutta questa manodopera gratuita, e quindi col suo esercito va a riprenderli. E davanti, e loro si trovano, davanti c'è il mare, e quindi il mare, non hanno barche, non hanno, poi gli ebrei hanno paura del mare, dell'acqua, quindi non sanno cosa fare. Davanti c'è il mare, dietro c'è il Faraone, dice: siamo perduti, che cosa dobbiamo fare? Perché ci hai portato qui per farci morire? La gente comincia a lamentarsi e il Signore cosa dice a Mosè? Vai avanti. Ma se il mare è chiuso, vai avanti! E quando Mosè fa il primo passo, quando Mosè entra nell'acqua, l'acqua si apre e loro passano. Qui loro si fermano davanti al mare, si fermano sulla riva. Loro dovevano andare appresso a Gesù, entrare nel mare. Invece no, si fermano lì. Perché è gente che da una parte piace il messaggio di Gesù, da una parte seguono Gesù, da una parte sono contenti di Gesù, ma quello che fa la differenza è la scelta, è la voglia di cambiare vita e di entrare in questo messaggio di Gesù con Gesù. Loro si fermano lì e ascoltano. Va sempre bene, Gesù è sempre paziente, aspettando che la scelta dobbiamo farla noi. Ecco perché tutte queste preghiere: Signore fa, Signore fa, Signore fa. Ma che Signore fa e Signore fa? Siamo noi che dobbiamo fare. Il Signore è con noi e ci accompagna in questo cammino. Il mare ricorda anche il grande fallimento storico, perché loro poi attraversarono il mare, si liberarono dall'Egitto, ma nella testa loro restarono schiavi. E quando alla prima difficoltà dicevano: ma stavamo meglio in Egitto, stavamo meglio lì, e mangiavano aglio e cipolla, e per loro era questo. Ancora oggi, quando vi dicono si stava meglio quando si stava peggio, sono quelle persone che non riescono a vivere il presente e quindi si rifugiano in un passato che era cattivo, ma loro ricordano bello. Ma se ci fosse questo passato, si lamenterebbero di questo passato, perché noi andiamo sempre a migliorare, come tutte quelle persone che si lamentano: oh, com'era bello l'ozio, però se li metti 4, 5, 6 in una stanza con un bagno solo, oppure le ragazze 20 in un camerone, prova a metterli adesso, t'ammazzano. Tutti vogliono singole, tutti vogliono... Però, per dire, questo è un esempio banale che però, ecco, all'interno della fraternità tutti ricordano e che tutti continuano a dire: com'era bello l'ozio? Vabbè, era bello. Si stava bene quando si stava peggio. È il cambiamento di mentalità che loro non hanno fatto, perché Mosè li portò fuori dall'Egitto, ma loro si portarono l'Egitto nella testa. Il vero cambiamento è nella testa, come vedremo adesso e alla fine. E Gesù comincia a parlare. Gesù è paziente, aspetta e dice: ascolta, ascoltate. Questo ascoltare è Shema. Gli ebrei lo conoscono bene perché ogni giorno dicono tre volte Shema Israele, ascolta. Attenzione, ascoltare è diverso da sentire. Sentire si sente con le orecchie, l'ascolto viene fatto con il cuore. E quindi perché l'ascolto con il cuore? L'ascolto con il cuore quando ti coinvolge e ti porta a fare una decisione. Il sentire, sentiamo una bella catechesi, sentiamo una bella omelia, sentiamo tante cose, ma rimane soltanto un'informazione biblica, un'informazione teologica che non ha un'incidenza nella nostra vita. Invece deve avere questa incidenza con il cuore, tu vieni coinvolto. È come quando Pietro fa la prima omelia a Pentecoste e 3.000 persone si sentirono trafiggere il cuore, ecco, e dissero: che cosa dobbiamo fare? Che è una domanda che non si deve fare, ma comunque sentirsi trafiggere il cuore, quindi sentono che devono fare un cambiamento. Ecco l'ascolto, ecco il sentire. E Gesù racconta questa parabola, una parabola, una storiella, e andiamo subito alla spiegazione per non la conoscere tutti. È una parabola famosa, usata più volte anche come introduzione alla preghiera del cuore, con varie sfumature. Allora, c'è un seminatore, e il seminatore è Gesù, che semina la parola. Prima si chiamava la parabola del buon seminatore, ma adesso è stata cambiata, si chiama la parabola dei quattro terreni, perché quello che è importante non è il seminatore, quello che è importante per noi che ascoltiamo, per noi che leggiamo, per noi che facciamo un cammino, sono i quattro terreni, che non sono quattro terreni isolati, ma sono a volte quattro terreni che convivono dentro di noi. Allora, il primo terreno è il più disastroso. Il primo terreno è una strada. Viene il seminatore, getta questo seme ovunque, quindi una parte va a finire sulla strada. Quello che va a finire sulla strada viene il Satana, e lo mangia e lo prende. Chi è il Satana nei Vangeli? Il Satana nei Vangeli è il potere, quello che vuole dire l'Evangelista. Tutte le persone che detengono un potere, che cos'è il potere? È quando noi, una persona o un gruppo di persone, si serve degli altri. Non si fa servire, perché farsi servire ancora ci sta, perché è la condivisione del servizio, ma si serve di queste persone, li sfrutta per il suo vantaggio. E quindi ci sono tre categorie: chi esercita il potere, chi aspira al potere e chi è sottomesso al potere, che sono le persone più pericolose poi alla fine. E chi è sottomesso, che crede che stare schiavi è meglio di essere liberi, quindi quando sente che qualcuno sta andando verso cammini di libertà cerca di frenarlo. Il potere si basa su tre dinamiche: sulla punizione, se tu non fai questo ti punisco, ti mando all'inferno, ti faccio la multa, eccetera eccetera. Il secondo è la ricompensa: se tu fai questo io ti do una promozione, ti porto in paradiso, ti faccio le cose, e quindi eccetera. E il terzo punto è la propaganda, per persuadere le persone. La propaganda, che può essere anche quella religiosa, una comunità, una funzione che non abbia segni visibili è propaganda, perché l'annuncio del Vangelo ha dei segni, e il Vangelo di Marco ne individua 5: e cacciare i demoni, parlare lingue nuove, imporre le mani, bere dei veleni e scacciare i serpenti. E quindi ci vogliono dei segni, la propaganda. E questo è il potere, è sempre satanico, e chiunque lo detenga. Allora, questo, il contrario del potere è l'autorevolezza, perché noi possiamo vivere, noi viviamo dei ruoli nella società, dei ruoli all'interno dell'ecclesialità, dei ruoli all'interno delle sfere amicali, viviamo dei ruoli, e noi possiamo viverli come potere servendoci degli altri, e oppure con autorevolezza. Mentre le tre caratteristiche del potere le abbiamo visto: punizione, ricompensa, propaganda, le tre caratteristiche dell'autorevolezza, ricordiamocelo, sono: non impone ma propone. L'amore non si impone ma propone, si propone, accettando anche il rifiuto e il rischio del fallimento. Non dirige la vita degli altri, ma si mette al suo servizio. E la terza cosa molto importante, non prende decisioni per gli altri, ma le favorisce. Ed è la cosa più difficile, perché la gente ti dirà sempre che cosa devo fare, che cosa dobbiamo fare, per chi dobbiamo votare e così via. E tu sei tentato di dare la tua soluzione. La soluzione è quella mia, la soluzione deve essere la tua, quindi io devo aiutarti a capire, a fare discernimento e a prendere le tue decisioni, non le mie. Ecco perché sono tramontati tutti questi padri spirituali che ti dicevano quello che devi fare, quello che... Questo è esercitare un potere su un'anima. E io invece ti devo aiutare a fare discernimento, a capire nella libertà, facendo il finto tonto, perché tante volte bisogna fare così, perché se no non c'è più la proposizione, non c'è più la libertà, se tu hai paura di una persona. Ed è importante il risultato. Il potere, il diavolo, si carica Gesù e lo porta su un alto monte. Vi ricordate la terza tentazione? Gli dice: guarda tutti i regni della terra, se tu mi adori, che non sono le bestie sataniche, e tu mi adori, cioè se tu eserciti un potere. Gesù si mette al servizio del diavolo. Gesù vuole che il diavolo vuole che Gesù abbia successo, quindi gli dice: io ti posso fare, tutti questi regni sono miei, se tu mi adori, se tu vivi queste caratteristiche, io ti darò tutto, quindi ti darò una cosa esterna. Qual è il contrappasso? È un altro monte. Gesù porta i suoi apostoli, i rappresentanti degli apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, li porta pure su un monte, il monte Tabor, e cosa fa? Fa vedere quali sono gli effetti del Vangelo e si trasfigura davanti a loro, quindi diventa pieno di luce e comunica con il mondo dello spirito, con Mosè, con Elia e il Padre. Qual è la differenza? Il diavolo ti propone delle cose esteriori, Gesù ti propone una trasformazione interiore. Se tu eserciti il potere, le cose ti andranno bene, lo vediamo con alcuni politici, con alcune grandi autorità, autorevolezza mondiali, e ti andranno le cose bene, riceverai questi regni, ma non ti trasformerai interiormente. E Gesù ti propone questa trasformazione interiore. Ecco perché cito sempre quella frase di Ruskin: la ricompensa per il servizio fatto è quello che noi diventiamo. Non sono i soldi, non sono le gratificazioni, non sono, ma servendo noi diveniamo, veniamo trasformati. E Pietro è l'unico che viene chiamato Satana, è quello che vuole impedire a Gesù di andare in croce. Ricordate, Gesù dice: vattene Satana, torna, mettiti dietro di me. E perché questo? Perché per lui il fallimento è la fine di tutto. A volte i nostri piccoli fallimenti, ci possono aiutare a dirigere meglio la nostra vita. Non sempre quando le cose vanno bene, va tutto bene. Anche le cose che i piccoli fallimenti, perché proprio quando sono debole è allora che sono forte. Una interpretazione spirituale che mi piace, che vi passo pure di questo primo terreno, che ci aiuta, è il cuore, avere un cuore come un'autostrada. Passano e spassano tutti. In un cuore che è un'autostrada, e la parola non ha il tempo di attecchire, la parola non può attecchire, quindi la parola viene rubata e quindi siamo sempre sulla scena e siamo sempre in contatto con gli altri. Cose molto buone, ma ci vuole un tempo, ci vuole un tempo in cui noi dobbiamo chiuderci. Quando vuoi pregare, chiudi la porta nel segreto con il Padre. Abbiamo bisogno di un tempo in cui il nostro cuore deve essere custodito, deve essere custodito perché ciascuno di noi possa relazionarsi con il Padre e coltivare la bellezza della parola. La privacy, se così si può dire. Vi ricordo Abramo. Abramo, quando viene visitato dalla Trinità, oppure dai tre arcangeli, lui sta davanti la porta, davanti la sua tenda, e arrivano questi tre personaggi. Lui non fa entrare, né nemmeno questi tre arcangeli, o addirittura la Trinità, dicono: vabbè, entriamo, e quindi entrano nella tenda. No, Abramo è davanti la porta, non li fa entrare e loro non entrano. Il colloquio è sulla soglia. Un po' di privacy. Questo non significa che adesso dobbiamo essere chiusi, ma un po' di privacy per la nostra vita spirituale. Ecco, Paolo diceva ieri: ma tu non ci dici le cose. Quello che si capisce, si capisce. Perché la vita spirituale va custodita, il cuore va custodito per quanto riguarda noi e anche per quanto riguarda noi nei confronti degli altri. Non dobbiamo essere invadenti. Tante volte ti faccio una domanda, ma se vuoi non mi rispondi. Se non ti rispondo, allora poi che significa? Significa che io non ti voglio rispondere, quindi già sai nella domanda qual è. Quindi bisogna mantenersi in questa pratica, rispettare il mistero dell'altro. Se te lo rivela l'altro, va bene. Se non te lo rivela, bene è lo stesso, vuol dire che non è il momento, oppure tu non sei di quelle persone che godono di questo privilegio. È così, ed è bello, è bello. E manteniamo il cuore nell'ascolto della parola. Questo è il primo terreno. Il secondo terreno è un terreno un po' migliore, è un terreno sassoso, è un terreno buono. Quindi il seme cade e subito il seme attecchisce e quindi spunta la piantina, ma poi spunta il sole e per mancanza di acqua questa pianta si secca e muore. E dov'è il discorso? Cosa è il messaggio? Gesù poi spiega, quando spiega questa parabola, dice, paragona il sole alla persecuzione. Questa piantina che attecchisce subito è una piantina senza radici. E quindi quando cominciano le difficoltà, quando cominciano le persecuzioni, e sono necessarie, è una condizione sine qua non. Non possono, perché tu può crescere una pianta senza sole? No, una pianta senza sole al buio non può crescere. Un cristiano, un fedele, un santo, senza difficoltà, senza persecuzione, non può crescere. Quindi è banale, puerile, quando ti dicono: ah, ho perso la fede, ah, ma sì, sono stato scandalizzato, ah, ma sì, va bene, è giusto, è così. Ma non è tanto la colpa della tribolazione che ha avuto, ma perché viveva di acqua piovana. Se vi ricordate chi è venuto al ritiro all'Isola delle Femmine, quando abbiamo fatto i pozzi di Isacco, abbiamo bisogno di un pozzo autonomo, dove noi attingiamo l'acqua per la famiglia. Che vi ricordate la casa che avevamo a Borgomolara? C'era questo pozzo autonomo e la casa prendeva acqua da questo pozzo. E quindi è importante avere un pozzo dove attingere l'acqua e non vivere di acqua piovana, perché oggi c'è l'acqua piovana, domani non c'è. E allora poi il sole ci secca, poi arrivano le tribolazioni, le contrarietà. E se vi ricordate, sempre nella casa di Borgomolara, poi l'acqua cominciò a scarseggiare dal pozzo e ci dissero che qualcun altro aveva scavato un pozzo nelle vicinanze e aveva preso la nostra falda acquifera. Quindi se noi volevamo avere tanta acqua, dovevamo scavare ancora di più e quindi trovare un'altra falda, visto che quella era stata condivisa. Questo è importante anche per noi, perché a volte viviamo la preghiera di lode, viviamo la preghiera del cuore, il rosario, poi arrivato a un certo punto è come se le cose cominciano a mancare, quelle cose è come se non ci bastassero più. E allora forse mi sono sbagliato, forse mi sono cose, no, devi scendere. Allora ci sono questi momenti di stanca, questi momenti in cui noi, anziché lamentarci che non c'è spirito nella comunità, anziché lamentarci che non c'è spirito nelle cose, no, quello è il momento in cui noi dobbiamo scendere più in profondità, perché la radice, Gesù dice, queste piantine non hanno radici. La radice deve scendere in profondità per trovare l'acqua. Che cos'è l'acqua? Per trovare lo spirito. Sei in comunità, sei in famiglia, sei nella comunità degli amici, non te la prendere con loro, perché ognuno dà quello che può. Ma devi, ecco, quello è il momento in cui tu devi personalmente, che chiuditi nella tua stanza e trivella il tuo pozzo ancora più in profondità. Oppure può capitare, come è successo per Isacco, che i nemici chiudevano e riempivano di terra i pozzi, fino a quando Isacco trovò un pozzo nuovo e trovarono acqua. È un cammino continuo, non possiamo fidarci dell'acqua piovana, di quello che ci viene dato dagli altri. Dobbiamo trovare in noi stessi la forza e quindi scendere in queste profondità. Pena la fine, perché la piantina si seccò e non c'è più niente. E in questi momenti siamo tentati di mollare. Forse mi sono sbagliato, forse mi sono ma sì, ma chi me lo fa fare con questi, con quella, te la raccomando quella, ma guarda molto bene che io ho fatto cose, perché queste sono le difficoltà, le tribolazioni che ci fanno seccare il nostro cuore, fanno seccare la nostra gioia. C'è un passo che per me è fondamentale e che gira e gira mi ritorna e lo tengo lì come, e ve lo passo anche a voi, è in Zaccaria 11:17, al pastore stolto che abbandona il gregge, una spada sta sopra il suo braccio e sul suo occhio destro, tutto il suo braccio si inaridisca e tutto il suo occhio destro resti accecato. Destro, la parte dello spirito. Forse noi continueremo a fare, bellissima la poesia di Rilke, dice, noi continuiamo a fare le stesse cose, però sono state svuotate dall'interno, non c'hanno più quella forza, non c'hanno più quella forza trasformante, sono soltanto riti, sono soltanto culti esteriori, la sceneggiata del mondo o della religione. Quindi trovare sempre questo e mollare, ve lo ricordo, è la tentazione più grande, la tentazione di Gesù, la tentazione del Getsemani era quella di mollare. Boh, me ne ricostruisco un'altra famiglia, un altro gruppo, un'altra comunità, scelgo altri apostoli. E la tentazione di Gesù è quella di mollare, questa è la grande tentazione. E Gesù non ha mollato, è stato fedele e dopo la risurrezione andò a trovare quei traditori. Questo è amore. No, l'amore va tutto va bene. Sguazzato di botticchio. E affonda allora le radici, cerca l'acqua. Il terzo terreno è ancora migliore. È un terreno buono, ha anche le radici, la parola comincia a portare frutto, ma sopraggiungono le spine. Che cosa sono queste spine? Sono rappresentate dalla preoccupazione per il mondo, l'inganno della ricchezza e la brusia. In pratica la seduzione della ricchezza. Si comincia a interessare interessarsi di più della gestione dei beni che non la salvezza delle anime. L'esempio lampante lo vediamo nella storia della Chiesa. Cominciano i monasteri, cominciano poveramente, cominciano e quindi vivono questa bellezza delle origini. Poi comincia ad arrivare gente, comincia ad arrivare soldi, cominciano ad avere beni e i monasteri si ingrandiscono, si arricchiscono, che è una cosa anche buona per carità, però poi ecco, la gestione del culto è una gestione per mantenere questi beni, la gestione economica e non la salvezza delle anime. Cosa disse Abramo a Melchisedec? Tieni tutti i beni, io mi tengo le anime. Parola che ripeteva sempre San Giovanni Bosco. Dai agli altri tutti i soldi, anche se lui ne aveva bisogno per le sue opere. A me dammi anime, dammi le anime. Questo dal punto di vista ecclesiale, ma anche dal punto di vista umano. La famiglia nasce, due cuori, una capanna, e quindi, e poi c'è la casa al mare, e poi ci sono le vacanze in montagna, e poi c'è, e poi si comincia ad allontanare. E le preoccupazioni a volte anche per i figli, le preoccupazioni per la salute, le preoccupazioni, ma soprattutto l'inganno della ricchezza. Poi i soldi non bastano mai, perché tu prendi 3.000 euro di stipendio, non dico 120.000 euro come il presidente Conti, prendi 3.000, poi non ti, perché poi innalzi il livello di vita, poi ti metti, quindi ce ne vogliono per 4.000, non ti bastano mai, quindi ti perdi, cioè perdi il tuo tempo nel lavoro e non nella qualità della vita. A volte si può anche guadagnare di meno, ma avere una qualità di vita superiore, dove c'è anche del tempo per coltivare la tua vita spirituale, perché è quella che ci portiamo. Abbiamo visto Ornella, ha lasciato tutto, tutto quello che aveva lasciato, si è portato soltanto il bene che ha fatto e quella vita spirituale che lei ha saputo realizzare. Ecco perché il criterio di valore che Gesù ha per giudicare una persona, vale che vale o no, è la generosità. Non tutti possiamo pregare ore e ore, non tutti possiamo fare il servizio in ospedale per i malati di Covid-19, non tutti possiamo stare con i barboni, tutti, ognuno ha, ma tutti possiamo essere generosi. Infatti Gesù dice l'occhio chiaro e l'occhio scuro, l'occhio chiaro e l'occhio generoso, l'occhio scuro tenebroso è l'occhio avaro. Ed ecco che allora Gesù inaugura questa differenza fra ricco e signore. Il ricco è ciò che ha e tiene per sé. Il signore è pure ricco, c'ha per sé, ma condivide con gli altri. Ecco l'importanza della condivisione di quello che abbiamo, ma anche di quello che siamo attraverso il servizio. L'avarizia porta al fallimento della propria vita spirituale perché non trasforma le persone. Fine dei tre terreni. Il primo terreno abbiamo visto che è l'ideologia del potere, la seconda è l'attaccamento al prestigio o riconoscimento sociale, il terzo terreno è il desiderio della ricchezza, del benessere economico che porta alle ambizioni. Il quarto terreno invece è la terra buona, dove non ci sono ostacoli per la crescita del seme. In ogni persona c'è un substrato di un terreno che è in sintonia con il Vangelo, in sintonia con Gesù, che se noi lo coltiviamo trasforma gradualmente la persona. Quindi noi impieghiamo il 30%, quindi possiamo avere un terreno che è un po' autostrada, un po' sassoso, un po'
poco alle spine, però ci considereremo buono, riusciamo a dare il 30. Appena tu dai il 30, ecco che il Signore, che non si lascia vincere in generosità, ti dà altri 30, quindi ti restituisce il tuo. 30 e 30 fanno 60, e poi Dio, che non si lascia vincere in generosità, non ti dà quanto tu gli hai dato. Tu gli hai detto 30, lui ti dà 30 e arrivi a 60, ti dà pienezza di vita, ti dà il 40 e quindi arrivi al 100 per 1. Nelle interpretazioni del Medioevo il 30 erano gli sposati, il 60 erano i vedovi e le vedove, il 100% lo facevano i vergini e le vergini. Ma queste sono tutte le varie interpretazioni. È 30, 60 e 100. E quindi il 30 per 1. E qui si conclude la parabola. La parabola si conclude con questi quattro terreni e Gesù dice: io parlo in parabole per chi ascolta o non comprende, a meno che non si convertano. Il Vangelo lo comprendiamo ed è centro in dinamiche di conversione, accogliendo il suo messaggio e trasformandolo. Ecco, abbiamo visto che all'inizio gli ebrei hanno fallito perché furono liberati, ma non si liberarono dall'Egitto e restarono schiavi. La conversione non sono le opere della religione, facciamo un digiuno buono, facciamo una elemosina buona, andiamo a messa di più, buono, tutte cose buone, ma la conversione, a meno che non si convertano, la conversione è metanoia, cambiamento di mentalità. E se tu cambi mentalità, cambi vita, e allora il Vangelo ti si illumina, bellissimo, ti si illumina, perché concludo con il terzo versetto, non il quarto, il terzo e il quarto, ricordo bene, del prologo di San Giovanni. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Quando noi viviamo la nostra vita, viviamo il Vangelo, perché se noi studiamo, leggiamo, è tutto bello, ecco, oggi però facciamo vedere il cammino di perfezione, stupendo libro, ma questo libro poi lo devi mettere in pratica, sennò diventerà un'informazione spirituale. Noi possiamo studiare, leggere, dobbiamo farlo perché sennò restiamo ignoranti, ignoriamo, ci vuole anche questa sapienza del mondo. Però le cose vere le comprendi quando vivi la vita. Quando tu vivi il Vangelo, lui era la vita e la vita era la luce dei nuovi, cioè la vita stessa che ti illumina il Vangelo e ti illumina la strada da compiere. Lode, lode, lode. E pare che ci sono le domande, perché abbiamo fatto le domande, velocemente facciamo queste domande che lasceremo sedimentare nel nostro cuore in questo silenzio. Allora, prima domanda: riesco a camminare sul mare male oppure mi lascio inghiottire dal male, mi lascio inghiottire dai problemi, c'ho sempre un bollettino di guerra pronto? Riesco invece a camminarci sopra oppure sono bello immischiato in tutti questi problemi? E approfitto di questo tempo, tra l'altro siamo in un tempo di clausura forzata tutti noi, per convertirmi, per cambiare mentalità. Io vi consiglio, la sera sedetevi davanti la costrina, non voi che ci sono io, e sedetevi davanti il balcone, davanti il mare, davanti e una finestra, l'avete tutti, e lasciate che i pensieri emergano. E così, non con la disciplina della preghiera del cuore, ma così, lasciate che emergano, come facevano le vecchiarelle. Vi ricordate la nonna che stava nel balcone con tutte quelle piante? E stava lì la signora Enza, Beregga, stavano lì, e cosa facevano? Lasciavano emergere il loro odore. In questa maniera possiamo vedere quello che emerge e convertirci. Quindi la conversione sarà lasciare andare le opere di mortificazione, sono opere di morte. Una volta sola viene citata questa parola: nella religione c'è un successo, ti devi mortificare, c'è un successo, ma nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, solo Paolo dice che bisogna rinunciare alle opere di mortificazione, perché la conversione è qui. E terza domanda: attraverso il mare o sto fermo lì sulla riva a rimpiangere un passato di schiavitù, convinto che si stava bene quando si stava peggio? Quarta domanda: sono convinto che per comprendere questa parabola e tutte le altre devo diventare terreno buono ed eliminare ogni ostacolo per la crescita del seme della parola? Vivo il ruolo che ho in società, famiglia, chiesa, come un servizio o come un potere, cioè servendomi degli altri? Vivo l'autorevolezza del mio servizio nell'amore, convinto che l'amore non impone ma propone, che non dirige la vita degli altri ma si mette al suo servizio e non prende decisione per gli altri ma ne favorisce? Settima domanda: sono convinto che dai piccoli fallimenti viene la grazia, quando sono debole e allora che sono forte. Sono convinto che devo affondare le mie radici nel profondo, che se non lo faccio il sole persecuzione necessarie per il mio sviluppo saranno causa di fallimento totale, e quindi sono convinto che devo scavare dentro di me. La preghiera del cuore è un momento privilegiato, ma non unico. Tengo di più alla reputazione, perché tra gli ostacoli e tra i sassi del secondo terreno l'ho ben passato, c'è la croce, quindi questa maledizione degli altri, e a volte noi dobbiamo scegliere, come ha fatto Maria. Maria ha detto: seguo lui che è scomunicato o me ne torno a casa e faccio la vedova piangente, e che mi è morto già il marito, adesso il figlio se n'è andato. E allora è una croce, perché la croce significa proprio perdere la reputazione in un determinato ambiente. E allora tengo di più alla mia reputazione, a quello che dice la gente o al favore di Dio. Decima domanda: sono generoso, condivido le mie ricchezze o sono preoccupato principalmente di amministrare i miei beni? Undicesima e ultima domanda: sono convinto che donando beni, talenti e carismi ricevo il doppio e continuo la mia crescita esponenziale verso pienezza di vita? Ecco, queste le domande che non dobbiamo dare risposta, lasciamole sedimentare nel nostro cuore, e la risposta deve venire dal profondo. La dinamica della pratica silenziosa sarà la solita. Faremo